Oggi noi parliamo della Chiesa Cattolica e la mafia, c'è questo sottotitolo alla conferenza di oggi, Dal silenzio all'antimafia attiva. Come abbiamo visto attraverso il video, il tema però è complicato e il tema apre a tutta una serie di necessari approfondimenti. Parlare del rapporto fra Chiesa e mafia significa parlare al contempo della religiosità dei mafiosi, cioè cosa significa per i mafiosi essere religiosi, in che termini è possibile individuare l'ambito dentro cui questa religiosità si esplica, com'è possibile per un mafioso andare a fare la comunione e contemporaneamente sparare, uccidere in nome di Dio. Quindi, da una parte abbiamo il problema di cosa significa per i mafiosi e per la mafia la religione e la religiosità. E adesso mi soffermerò un poco su questo aspetto. Il secondo aspetto che però dobbiamo andare a sondare, e questo poi lo faranno sicuramente molto meglio di me Don Ciotti e Don Cosimo Scordato, è come mai la Chiesa ha potuto tollerare per tanto tempo il connubio con la mafia. Una situazione ambigua che, come avete visto anche attraverso il video, dura tutt'oggi nei rapporti che si istituiscono su cose concrete, su cose specifiche, su problemi che ogni giorno vanno affrontati, perché parliamo di battesimi, parliamo di funerali, parliamo di cresime, parliamo di qualcosa che ci riguarda quotidianamente in quanto soggetti che vivono all'interno di una dimensione caratterizzata anche dalla religione e dalla religiosità. Quindi, quando parliamo del rapporto fra Chiesa e mafia, non parliamo di qualche cosa di astratto, non parliamo soltanto, io ora vi farò cenno, ma non è soltanto questo l'aspetto, perché su questo aspetto la Chiesa ha fatto dei passi in avanti, soprattutto nell'ultimo periodo, dopo l'omicidio di padre Puglisi e dopo le stragi. Quindi non parliamo soltanto dei pronunciamenti ufficiali, del modo in cui il Papa, la conferenza episcopale, anche se qui ci sarebbero dei distinguo da fare, si sono mossi nel corso del tempo. Parliamo anche dei problemi della pastorale, parliamo anche dei singoli parroci, parliamo delle prese di posizione talvolta ambigue, talvolta impreparate, talvolta contraddittorie nei confronti di problemi reali e di problemi concreti. Parliamo nel rapporto fra Chiesa e Mafia, dobbiamo però tenere presente un terzo elemento, un terzo attore a cui farò riferimento soprattutto in conclusione perché entra in maniera molto forte anche nei problemi che riguardano la dimensione ecclesiale, che è lo Stato. Il rapporto fra Chiesa e Mafia è un rapporto che vede come terzo elemento e come terzo attore sociale importante proprio lo Stato. Ci sono una serie di problemi aperti che in qualche modo chiamano fortemente in causa questa relazione e talvolta la cosa strana che è stata proprio l'organizzazione mafiosa a mediare il rapporto fra questi due soggetti. Faccio riferimento in particolare al rapporto fra peccato e reato. Faccio riferimento al problema del rapporto fra pentimento e collaborazione con la giustizia. Ancora faccio riferimento al problema del peccato sociale, della mafia come struttura di peccato assimilabile in qualche modo al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, quindi il 416 bis. Faccio ancora riferimento al rapporto fra giustizia divina e giustizia terrena e ancora al problema della possibilità dell'esistenza di una pastorale antimafiosa. Allora, all'interno di questi temi e all'interno di questa strada si è dipanato il rapporto fra Chiesa e mafia, laddove molto spesso Il modo in cui alcuni uomini di chiesa si sono riferiti ad alcuni problemi importanti, di cui poco fa, parlavo, è stato assolutamente sintonico con il modo in cui gli stessi uomini di mafia hanno parlato degli stessi temi. Cioè, scendo nel vivo e poi magari cerco di fare anche una ricostruzione un pochino più analitica e un pochino più ordinata. Laddove per esempio si parlava del rapporto fra giustizia divina e giustizia terrena, il modo in cui la mamma di Brusca parla della giustizia divina dicendo che la giustizia terrena non è giustizia e che lei crede soltanto nella giustizia del Signore, è lo stesso modo in cui molto spesso alcuni sacerdoti, e spesso proprio durante le celebrazioni di alcuni funerali di cui abbiamo visto, si riferiscono al rapporto fra giustizia divina e giustizia terrena. Ricordo per esempio il sacerdote della chiesa di San Michele Arcangelo a Palermo che al cospetto del feretro di Vito Ciancimino ha ricordato che ha fatto bene nella vita come in politica. E poi dicendo, rettificando, intendevo dire che Ciancimino ha impiegato le energie avute sia nella vita privata che nella politica, ha investito quelle doti sia come privato sia come padre o sposo, ho voluto mettere in evidenza che era dotato umanamente. Mi interessava parlare dell'uomo, dei suoi talenti, a prescindere da come li utilizza. Analogamente, il sacerdote del padre Pietro Cappello della chiesa di Maria Santissima del Carmelo a Croceverde, celebrando i funerali di Salvatore Greco, il senatore fratello di Michele Greco, diceva: solo la giustizia divina non sbaglia, a questa nessuno può sottrarsi o raccontare il falso, quella terrena no, può commettere grandi errori. Allora, il dato che interessa, il dato su cui occorre interrogarsi è proprio questo. Com'è possibile, com'è stato possibile nel tempo che ci sia questa quasi sovrapposizione fra il modo in cui i mafiosi si relazionano ad alcuni temi e di contro anche la Chiesa talvolta ha espresso delle posizioni che non sono univoche e che aprono lo spazio a una grande ambiguità e una grande collusione. E allora, molto velocemente, facciamo un excursus all'indietro. Come mai i mafiosi sono religiosi? Cosa significa la religiosità per i mafiosi? Allora, parlare della religiosità mafiosa solo in termini di elementi strumentali è, secondo me, sbagliato. La religione ha avuto nel corso del tempo un grande valore per le organizzazioni criminali ed in particolare per Cosa Nostra. Attraverso una cerimonia che si chiama battesimo avviene l'affiliazione e la ritualità dell'affiliazione ricorda da vicino, col sangue che ricorda l'acqua, col fuoco che è presente anche nel battesimo, con la presenza anche del padrino, ricorda la cerimonia del battesimo. Questo perché? Perché i mafiosi hanno avuto bisogno di una simbologia che costruisse attorno alla mafia consenso, quindi consenso, identità, legittimazione all'esterno. Esiste poi una dimensione individuale per la quale i mafiosi stessi, siccome appunto sono persone assolutamente normali, sono cresciuti all'interno anche delle chiese, professano la loro religiosità. Dice Gaspare Mutolo: noi mafiosi siamo fatti di carne e di ossa, certo uccidere è male, ma poi ci si abitua. Analogamente, alcuni collaboratori di giustizia raccontano il loro disagio nell'avvicinarsi a Dio una volta, divenuti collaboratori piuttosto che quando erano mafiosi. Dunque, esiste in qualche modo una sintonia, esiste un bisogno. Francesco Paolo Anselmo racconta che dopo ogni omicidio andava in chiesa a ringraziare la Madonna e a chiedere alla Madonna la forza di continuare. Tutto questo senza che nascesse contraddizione, tutto questo senza che nascesse un senso di colpa. I mafiosi erano e sono purtroppo ancora oggi presenti durante le processioni, sono in prima fila e portano le statue dei santi. I mafiosi continuano in qualche modo a trovare una loro posizione e un loro riconoscimento all'interno della dimensione della religione. Allora, a questo punto dobbiamo chiederci come mai tutto questo è stato possibile, come mai nel corso del tempo, appunto soltanto recentemente questo processo è avvenuto, ma come mai per tanto tempo da parte della Chiesa c'è stato il silenzio, oppure c'è stata non solo la coabitazione, ma proprio la convergenza per un certo periodo di interessi e il silenzio assoluto e l'incapacità di cogliere la grandezza, la complessità e la gravità di questo fenomeno. Quando muore Don Calogero Vizzini, l'epitaffio funebre, che fra l'altro aveva due zii pure vescovi e una serie di parenti religiosi, l'epitaffio funebre in cui c'è scritto la mafia sua non fu violenza ma fu amore, viene affisso sulla porta della chiesa. E allora dobbiamo chiederci come mai. Dobbiamo chiederci perché è accaduto tutto questo. E nell'andare a chiederci come mai e perché, ci rendiamo conto che anche in questo caso le spiegazioni sono complesse, non sono singole, non sono semplici. E qui appunto ci rendiamo conto che ci può essere una sottovalutazione del fenomeno, ci può essere un'ignoranza, ci può essere, come nel caso del cardinale Ruffini, anche l'incapacità di voler vedere il fenomeno laddove esiste un coinvolgimento diretto della Chiesa all'interno del mondo politico. Il cardinale Ruffini vede nella mafia un alleato contro la lotta contro il comunismo, che diventava il nemico numero uno. Quindi in qualche modo i mafiosi sono religiosi, i mafiosi frequentano le chiese, i mafiosi sovvenzionano le chiese, soprattutto i mafiosi italo-americani che tornavano in Sicilia e davano laute elemosine alle chiese. Francesco Marino Mannoia ci racconta di come molto spesso i soldi mafiosi venissero riciclati nelle banche vaticane, nello IOR, laddove non ci sono dei controlli diretti da parte dello Stato italiano. E ancora la vicenda è controversa e adesso Papa Francesco cerca di fare pulizia anche all'interno dello IOR, proprio perché il problema è diventato più complesso, si ha a che fare con un'organizzazione criminale che agisce soprattutto attraverso la corruzione, che agisce attraverso il denaro, che agisce in maniera differente, e quindi bisogna affinare in qualche modo gli strumenti. Quindi nel 1963 il cardinale Ruffini dice che la mafia è un'invenzione dei comunisti. Via via nel corso del tempo troviamo che la Chiesa con difficoltà cerca di confrontarsi con questo fenomeno, messa di fronte a degli episodi molto violenti. Ed ecco appunto il cardinale Pappalardo che nel 1981, durante la messa per la celebrazione per il Cristo Re, parla del macchinoso intreccio fra mafia e politica. Ecco che ai funerali del 1982 del prefetto Dalla Chiesa parlerà di Palermo come Sagunto. Palermo abbandonata, ma anche in questo caso il cardinale Ruffini verrà isolato. Si parla, Pappalardo, si parla di un trasferimento per lui, tant'è vero che appunto dopo questa sua presa di posizione viene disertata, va a celebrare la messa in carcere a Lucerdone, e a Lucerdone la messa viene ad essere disertata da parte dei mafiosi. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire la reazione dei mafiosi nei confronti dei sacerdoti che esprimono il loro dissenso nei confronti dell'organizzazione criminale, ci fa capire quanto è importante per la mafia il consenso della Chiesa. Ogni volta che ci sono state delle prese di posizioni dure da parte della Chiesa nei confronti o di singoli mafiosi o dell'organizzazione criminale, la mafia ha risposto in maniera molto forte. Quando Papa Giovanni Paolo II, come avete visto il 9 maggio ad Agrigento, fa questo anatema nei confronti della mafia, la mafia reagisce immediatamente. Nella notte tra il 27 e il 28 luglio i mafiosi devoti bombardano le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano. Dopodiché lo stesso Francesco Marino Mannoia, interrogato dall'FBI nell'agosto del 1993, dice: state attenti, perché questo è un segnale della mafia. La mafia dice alla Chiesa: non interferire. 15 settembre 1993 viene ucciso padre Pino Puglisi perché la Chiesa aveva interferito. Giustamente Don Ciotti ha scritto poi un bellissimo articolo in cui, il cui titolo è "Amo la Chiesa che interferisce", cioè amo la Chiesa che si schiera, che prende posizione, anche se è una Chiesa che può essere esposta al pericolo, anche se è una Chiesa che può essere minoritaria. E allora il problema diventa, e cerco un poco di raccogliere i pensieri per sistematizzare e andare verso la conclusione, il problema diventa, al di là delle prese di posizioni ufficiali, anche quando voi avete visto Papa Francesco sulla piana di Sibari pronuncia la scomunica dicendo esplicitamente i mafiosi sono scomunicati, anche lì la reazione non si fa attendere. Il fercolo che porta la santa in processione a Oppido Mamertino si ferma sotto la casa di Mazzagatti, che è appena arrivato agli arresti domiciliari, e quando il sacerdote va a Larino per celebrare la messa in carcere, anche qui c'è una diserzione da parte dei carcerati. Allora, di fronte a questi segnali precisi, ci si rende conto di come sia questa la strada che deve essere intrapresa per rompere il connubio con l'organizzazione criminale. Cosa accade invece? Accade invece che ci siano una serie di pronunciamenti ufficiali molto decisi da parte della Chiesa, seppure parzialmente attenti al come l'organizzazione criminale nel frattempo si è evoluta. Noi abbiamo un documento della Conferenza Episcopale del 2010 dove finalmente si dice che la mafia è struttura di peccato, e si dice che appunto la Chiesa probabilmente non ha fatto attenzione abbastanza nei confronti del fenomeno mafioso. E poi non si parla del rapporto fra mafia e politica, non si parla della corruzione, non si capisce come la mafia abbia potuto essere forte per tanto tempo. Quindi c'è anche una dimensione che va oltre l'aspetto spirito della, del documento pubblico, che va oltre la dimensione esplicitamente legata al pronunciamento ufficiale. Ma anche relativamente ai pronunciamenti ufficiali, la Chiesa spesso si è mostrata ondivaga. Parliamo del problema, per esempio, dei funerali di mafia. Monsignor Pennisi nel 2007 non celebra il funerale pubblicamente, l'esequie di Daniele Emanuello, perché appunto è un soggetto che è mafioso e quindi segue in qualche modo anche il suggerimento che era stato dato dal questore di evitare queste esequie pubbliche. Nel 2013 Monsignor Raspanti, vescovo di Acireale, promulga un suo decreto in cui dice esplicitamente che per i mafiosi che siano stati condannati con 3 gradi di giudizio, e questo elemento è importante perché fa vedere come la mafia e la Chiesa in questo come lo Stato e la Chiesa in questo caso non siano in contrapposizione, siano due entità diverse, ma la giustizia divina e la giustizia terrena non sono contrapposte fra di loro. Monsignor Raspanti dice proprio questo: coloro che sono stati condannati per 3 gradi di giudizio non hanno diritto alle esequie pubbliche, a meno che non abbiano fatto esplicitamente, non abbiano manifestato esplicitamente il loro pentimento prima di morire. Ed esplicita in maniera molto chiara che tutto questo non è fatto certamente per coloro che muoiono, perché coloro che muoiono se la vedranno direttamente con Dio. È fatto per dissuadere e per dare una netta presa di posizione, per far vedere da che parte sta la Chiesa nei confronti di coloro che rimangono. Purtroppo però la posizione, anche in questo caso la posizione della Chiesa, non è univoca. E nel 2015 la Conferenza Episcopale Calabra dice qualche cosa di diverso. Dice: la Chiesa non assume alcun atteggiamento di giudizio, ma com'è la sua missione, affida nella preghiera ogni defunto alla misericordia di Dio, giudice giusto e misericordioso. Le esequie infatti non sono la celebrazione della vita del defunto, ma il suo affidamento alla misericordia del Padre Celeste. E quindi conclude: pertanto, anche nel caso di persone condannate per reati di mafia, se non c'è stato un loro precedente espresso rifiuto della celebrazione religiosa, la Chiesa concede anche ad essi il conforto delle esequie religiose, ma in forma semplice, senza segni di pomposità, di fiori e di canti, eccetera. Allora, qui c'è un problema che è interno alla Chiesa. C'è un problema di varie prese di posizioni che vedono dei conflitti all'interno dei quali i mafiosi si inseriscono in maniera molto molto abile. È il caso, per esempio, faccio solo questo riferimento, di Giuseppe Guttadauro, capo mandamento di Brancaccio e contemporaneamente medico, il quale, quando un neofita gli dice desidero confessarmi, gli dice: stai attento, scegliti il prete giusto, perché io sono andato a confessarmi da un sacerdote che mi ha detto che esisteva il peccato di mafia, e a quel punto io ho detto: non l'ho letto da nessuna parte, me ne sono andata e ho scelto un altro sacerdote. Allora, fin tanto che sarà possibile ai mafiosi scegliere sacerdoti differenti, ecco che la Chiesa non potrà vincere la sua battaglia, che è la battaglia per il Vangelo, secondo me. Allora, io credo che la Chiesa, se vuole seguire il Vangelo, debba stare dalla parte delle vittime. Allora, se la Chiesa deve stare dalla parte delle vittime, tiene poco il ragionamento della misericordia, nei confronti del singolo mafioso. Se il singolo mafioso si pente e allora decide di intraprendere un percorso di fede, lo farà, ma pagando di fronte alla giustizia divina ciò che è necessario pagare. Abbiamo anche in questo caso degli esempi di spaccatura. Quando viene arrestato Don Mario Frittitta con l'accusa che poi verrà derubricata e appunto la sua posizione archiviata perché ha commesso il fatto nell'esercizio del suo ministero, con l'accusa di aver favorito la latitanza di Pietro Aglieri, i suoi confratelli dicono esplicitamente: abbiamo meditato insieme se il metodo antimafia di Giancarlo Caselli è un metodo cristiano e abbiamo deciso che non è un metodo cristiano. Nel frattempo, Monsignor De Giorgi riuniva i saggi, i quali dicevano che quanto aveva fatto Monsignor Frittitta era un'indebita cappellania, cioè non era qualche cosa che poteva essere giustificato da parte della Chiesa. Questo non significa non aver misericordia. Viene utilizzata una bella metafora all'interno del documento dei saggi. Il Vangelo dice di recuperare la pecorella smarrita e di portarla all'ovile, non di portare l'ovile nel covo del latitante. Cioè ci sono dei modi diversi di procedere. E allora concludo, perché siamo arrivati al nodo ed è giusto lasciare anche spazio agli altri autorevoli miei colleghi. E quello che volevo dire in conclusione era questo: il problema dei rapporti fra Chiesa e mafia, vi dicevo, è un problema enormemente attuale, di cui Papa Francesco si è fatto carico in maniera anche molto forte, aprendo la tematica a 360 gradi. Papa Francesco prima ha scomunicato i mafiosi, poi ho parlato dei corrotti in maniera molto netta, parlando della corruzione neanche come un peccato, ma come un male abituale per il quale non basta neanche la confessione, ma ci vuole un cambiamento di vita. E allora, in questo caso specifico, ci rendiamo conto di come ci sia un'attenzione anche ai cambiamenti dell'organizzazione, ai cambiamenti della criminalità organizzata, al rapporto fra crimine organizzato è crimine dei potenti, alla relazione fra diseguaglianza economica, corruzione e crimine organizzato. Allora, se la Chiesa vuole fare qualcosa nei confronti della mafia, innanzitutto, a mio parere, deve chiarirsi le idee anche sulle vicende spicciole. Non deve più accadere come è accaduto qualche anno fa, che soltanto all'ultimo momento si decidesse di bloccare la cresima del figlio di Giuseppe Graviano in cattedrale, perché si è detto non era opportuno e consono che venisse celebrata la cresima del figlio di Graviano che aveva ucciso, fatto uccidere padre Puglisi nel posto in cui era sepolto padre Puglisi. Ma perché si deve arrivare al momento della celebrazione per esprimere una posizione che poi neanche in questo caso è stata una posizione unitaria? E più recentemente avrete sicuramente seguito la vicenda di Rocco Sollecito, con i funerali che il sacerdote Don Michele delle Foglie voleva, cioè con la celebrazione in memoria che Don Michele delle Foglie voleva celebrare nel suo paese. Don Michele delle Foglie viene bloccato dal questore, dopodiché interviene il vescovo, dopodiché interviene il sindaco per mettere in evidenza l'incompatibilità ambientale di Don Michele delle Foglie con la parrocchia di riferimento, e a questo punto interviene di nuovo il vescovo dicendo che il sindaco deve farsi fatti suoi, sulle vicende della Chiesa decide la Chiesa. Ecco, Questo è un altro di quei casi in cui probabilmente la confusione, la difficoltà di trovare una linea unitaria finisce per generare anche in chi ascolta degli elementi di confusione. Chiudo veramente con una richiesta, approfitto della presenza di Don Luigi Ciotti e di Don Cosimo Scordato per chiedere oggi finalmente, quest'anno si celebrano i 25 anni delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, chiedo, e sarebbe un segnale molto importante da parte della Chiesa, che finalmente in un documento ufficiale si faccia il nome di Falcone, di Borsellino, si parli delle stragi e soprattutto, seguendo il Vangelo e seguendo le parole di Gesù Cristo, che nel dire io sono la via, la verità e la vita, dice anche la verità è come una spada che divide, abbiano, che la Chiesa si faccia insieme alla società civile che sta cercando di fare la sua parte, si faccia promotrice di una richiesta finalmente della verità sulle stragi, anche se questa verità può riguardare politici, uomini delle istituzioni, soggetti vicini alla Chiesa stessa e quindi in qualche modo indebolire quello che è stato anche il suo potere.